Buonasera a tutti, sono Francesca e insieme a Matteo, per chi non ci avesse ancora incontrato, siamo i referenti dell'equipe sinodale diocesana. Sono qui con noi anche altri rappresentanti dell'equipe, insomma è una bella occasione per incontrarci di persona. E siamo molto contenti. Non si sente? Ah, più adagio, ok. Più vicino e più adagio, ok. Siamo contenti di avere con noi stasera Monsignor Ario Castellucci, che è arcivescovo abate di Modena, Nonantola e vescovo di Carpi, e dal 2021 è vicepresidente della Conferenza Episcopale Italiana. È nato a Roncadello di Forlì, nella diocesi di Forlì-Bertinoro nel 1960, e ordinato presbitero il 5 maggio 1984. Ha compiuto i suoi studi a Bologna, al Pontificio Seminario Regionale Benedetto XV e poi a Roma presso l'Università Gregoriana, dove ha conseguito il dottorato in teologia. Nella sua esperienza di parroco è stato anche responsabile diocesano della pastorale giovanile, preside della Facoltà Teologica dell'Emilia-Romagna, assistente diocesano degli scout a Gesci, vicario episcopale per la cultura, l'università, la scuola, la famiglia e i giovani, assistente spirituale nel seminario vescovile e docente presso l'Istituto Superiore di Scienze Religiose Sant'Apollinare. È stato eletto alla sede arcivescovile di Modena Nonantola nel 2015 e poi nominato alla sede vescovile di Carpi, unita in persona episcopi a quella di Modena, nel dicembre 2020. Dal 2021 è vicepresidente della Conferenza Episcopale Italiana. È autore di pubblicazioni ed articoli, in particolare di argomento teologico e pastorale. Tra gli attuali incarichi, e il motivo per cui lo ringraziamo di essere qui stasera, è consultore della Segreteria Generale del Sinodo dei Vescovi. Qui a Parma l'abbiamo già incontrato in una delle tre sere di formazione, in alcuni interventi fatti per i presbiteri e anche in un martedì del Vescovo organizzato per i giovani. Nel leggere alcune cose di lui per prepararci a questa serata mi ha colpito e insomma sarebbe anche interessante un piccolo accenno la sua ultima lettera pastorale della diocesi di Modena Nonantola dal titolo Biglietti pastorali dei giovani, nei quali sono state raccolte le risposte date da circa 80 giovani della diocesi che hanno partecipato ad un campo estivo la scorsa estate in cui è stata posta loro la domanda che cosa chiedi alla Chiesa di oggi, quindi molto attinente con il tema per cui insomma siamo qui stasera e per il quale stiamo lavorando in questo anno. Per salutarlo, per accoglierlo, abbiamo chiesto agli amici referenti dell'equipe diocesana di Carpi di descriverlo con alcuni aggettivi. E così, con molta simpatia e amicizia, ci hanno risposto che per loro è un pastore che si pone in ascolto, sempre dialogante, accogliente e vicino a tutti. Quindi siamo contenti di accoglierlo e ascolteremo le sue parole, poi avremo un momento per scrivere sui dei biglietti che avete trovato nella carpetta la richiesta di fare un intervento. Ci saranno poi dei collaboratori che passeranno a ritirarli e proveremo a metterli un po' in ordine. Indicate quindi la domanda o il tipo di intervento che vorrete porre e poi insomma iniziamo un dialogo insieme al Monsignore. Grazie.
Grazie, dopo questa presentazione andrei sotto l'altare più che stare qui a parlare, comunque credo che siamo in famiglia. Ringrazio il Vescovo Enrico anche per questo invito, oltre che per la sua amicizia. Ringrazio Don Stefano, Don Luigi, tutti voi che siete qui, con alcuni dei quali ci conosciamo. Provo a tracciare, come è stato chiesto, le priorità che stanno emergendo nel cammino sinodale per proporle al dibattito. inquadrando però molto velocemente questa fase del cammino. Noi abbiamo iniziato, come sapete, a ottobre scorso il nostro percorso. Abbiamo fatto un anno, ma non è proprio un anno, perché si è partiti a metà ottobre con qualche incertezza, come è normale quando si parte. Poi si è scatenata di nuovo la pandemia con tutte le ristrettezze, e certamente per avviare una nuova esperienza il digitale non è adatto. Quando un'esperienza è già avviata, ci si conosce, allora sì, ma altrimenti è molto difficoltoso. E allora il fatto che fino a metà febbraio queste ristrettezze fossero forti ha permesso sostanzialmente solo alcune settimane di gruppi sinodali, che è il cuore dell'esperienza del sinodo. Nonostante questo, in Italia si sono formati in questi mesi circa 50.000 gruppi sinodali, a cui hanno partecipato complessivamente circa 500.000 di persone. Quindi già questo dato, per quello che può valere, un dato quantitativo, fa capire però che il sinodo universale convocato dal Papa sulla Chiesa sinodale si sta svolgendo in un modo molto diverso rispetto agli altri sinodi universali. Ricorderete almeno gli ultimi sinodi, ce n'è stato uno molto significativo sulla parola di Dio, un altro sull'Eucaristia con Papa Benedetto XVI, ce ne sono stati due sulla famiglia con Papa Francesco, poi uno sui giovani, uno sull'Amazzonia. Tutti questi sinodi erano preparati anche da questionari che erano arrivati nelle diverse diocesi, però questi questionari erano di fatto riservati o prevalentemente proposti a quelle persone che già si interessavano di quel tema. Il questionario sulla famiglia andava all'ufficio famiglia, al massimo si allargava a qualche gruppo famiglie, il questionario sui giovani andava alla pastorale giovanile. Questa volta il Papa ha chiesto esplicitamente che si partisse dall'ascolto capillare di tutto il popolo di Dio, e lo ha detto con una immagine: è ora di rovesciare la piramide. Cosa intende dire? Questa mascherina è quasi una piramide, no? Alla cima finora c'era il Papa che sceglieva un tema, i vescovi che lo facevano proprio lo consegnavano alle loro diocesi e poi chi poteva e voleva veniva coinvolto. Poi si arrivava al sinodo, il sinodo faceva un documento, il Papa lo faceva proprio, lo rilanciava e veniva consegnato alle diocesi. Il Papa ha detto: questo schema lo rovesciamo. Cominciamo, cioè, naturalmente sulla base di un tema, non così a caso, a confrontarci tutti, ad ascoltarci tutti il più possibile. Tutti vuol dire che tutti sono invitati, poi risponde chi vuole, su questo tema. Poi pian piano si raccoglie ciò che sarà emerso dall'ascolto, verrà consegnato ai vescovi, i quali lo consegneranno al Papa. Allora la restituzione non sarà più un tema pensato dal Papa e caduto sul popolo di Dio, ma un tema di cui molti avranno discusso. Questo rovesciamento della piramide è stato accolto bene, sembra, in tutto il mondo, naturalmente a macchia di leopardo, dove più, dove meno, ma ci sono tanti riscontri positivi, e c'è una nota che è presente anche in tutte le sintesi italiane. In Italia abbiamo poco più di 200 diocesi. Siccome ogni diocesi era tenuta a fare una sintesi di una decina di pagine, sono arrivate poco più di 2000 pagine che sono state lette in maniera incrociata, sintetizzate. Una nota comune a tutte le sintesi diocesane è la richiesta di proseguire con questo stile, lo stile sinodale, lo stile dell'ascolto, lo stile della conversazione spirituale. Non so se si possa definire una priorità, certamente è una richiesta unanime. Chi ha sperimentato i gruppi sinodali chiede che questo stile diventi permanente nelle nostre comunità. Che significa? Partire dalla parola di Dio, fare eco alla parola di Dio senza la preoccupazione di correggere o di integrare quello che l'altro ha detto, ma semplicemente ascoltandosi. Poi fare un altro giro, poi qualcuno propone un terzo giro di proposta a seconda del tema che si sta trattando. Questo è ciò che il Papa chiama lo stile sinodale, che si distingue, uso le sue parole, dallo stile parlamentare, ma anche dallo stile monarchico, perché potremmo dire che pericolo sempre incombente è di scambiare la Chiesa o per una monarchia assoluta o per una democrazia parlamentare. Per una monarchia assoluta significa che si decide tutto da parte dei pastori, si chiede collaborazione per essere tradotto in pratica, diciamo così, pochi comandano e molti obbediscono. Democrazia parlamentare significa che si mette tutto ai voti, che si fa quello che decide la maggioranza. Ora, la Chiesa non è né monarchia assoluta né democrazia parlamentare, anche se ha dei momenti e degli aspetti per cui il Papa, per esempio, chiede, comanda nel senso che dà delle indicazioni. Altri momenti in cui è chiesto agli organismi di partecipazione di votare. Quindi potrebbe sembrare da una parte una monarchia, dall'altra una democrazia, ma siccome la Chiesa nasce prima di queste forme, o perlomeno ci sta molto stretta, la Chiesa non è né monarchia né democrazia, la Chiesa è sinodo, cioè cammino fatto assieme. E questo richiede delle modalità che non sono così facili e veloci come quelle monarchiche e quelle democratiche. Faccio un esempio di sinodalità, che è Gesù con i discepoli. Gesù con i discepoli non è stato né un monarca né un presidente della Repubblica, cioè non ha imposto che lo seguissero. Più volte nei Vangeli si incontra l'espressione se vuoi, chi vuole, se volete, addirittura a un certo punto volete andarvene anche voi. Non è un dittatore, propone dei percorsi esigenti, ma che sono proposte. D'altra parte non è neanche il presidente della Repubblica, non fa votare i discepoli. Immaginate se avesse detto a un certo punto: io ho una mozione, vorrei andare a Gerusalemme, essere preso, messo in croce e risorgere il terzo giorno, chi è d'accordo? Credo che su 12 avrebbe preso pochi voti, sarebbero stati forse tutti contrari, tant'è vero che alla prova dei fatti solo uno l'ha seguito sotto la croce. Perché la verità e le esigenze più profonde non si mettono ai voti. La Chiesa è sinodo, è cammino fatto assieme. Questo è un dato recepito, forse non è una delle priorità, ma è la base di tutto, cioè le persone che hanno sperimentato il cammino sinodale chiedono di proseguire su questa strada, di creare dei luoghi di ascolto reciproco. Se dovessi individuare le priorità alla luce sia dell'assemblea dei referenti diocesani con la presenza di una dozzina di vescovi tenutasi a Roma a metà maggio, sia attraverso l'assemblea dei vescovi di 10 giorni dopo, con l'integrazione di una quarantina di referenti diocesani, tenutasi l'ultima settimana di maggio, tutte e due le assemblee hanno considerato il panorama emerso nel nostro paese. Io ne indicherei 3 momentaneamente, poi ci vorrà ancora qualche settimana per confrontarsi, elaborare, capire bene che cosa è emerso nelle diocesi, ma mi sembra che ne emergano 3 con particolare rilievo. E leggendo i testi sia le sintesi nazionali, sia diverse sintesi diocesane, sia alcune sintesi dei gruppi sinodali, a me è venuta in mente l'icona di Marte e di Maria come possibile griglia per il cammino del secondo anno, di questo secondo anno sinodale. Marta e Maria, perché? Perché l'episodio che si trova nel capitolo 10 del Vangelo di Luca comincia dicendo: mentre erano in cammino, Gesù stava facendo sinodo con i discepoli, entrarono in un villaggio e Gesù entrò nella casa di Marta e di Maria. Marta lo accolse nella sua casa. Mentre erano in cammino entrò in un villaggio. C'è prima un soggetto plurale, poi si parla di Gesù al singolare. Chi è che era in cammino? Erano in cammino i discepoli e le discepole, perché due capitoli prima, all'inizio del capitolo 8, Luca aveva fotografato questo gruppo di discepoli in cammino con Gesù e aveva detto che andavano per le strade della Galilea, poi vengono anche a Betania che è in Giudea, ma andavano per le strade della Galilea annunciando il regno di Dio, e c'erano con Gesù i dodici e alcune donne, tra cui Maria di Magdala, Giovanna, moglie di Cusa, Susanna e molte altre che li seguivano con i loro beni, cioè c'erano discepoli e discepole. Questa è un'immagine della Chiesa in cammino. E con questo seguito Gesù entra nel villaggio, dove troviamo la prima delle priorità che sono emerse, cioè la definirei la priorità della strada e del villaggio. In tutti i gruppi possiamo dire, l'abbiamo sentito anche prima nell'elenco delle parole lette da Don Stefano, è risuonata la proposta, direi quasi il sogno, di una chiesa aperta, accessibile, accogliente. Sono queste le parole che ritornano molto spesso. Dunque non una chiesa che sta asserragliata in una rocca, difesa da un castello, ma una chiesa che cammina per le strade ed entra nei villaggi. Che cosa significa concretamente questo? Perché noi adesso avremo un altro anno in cui non dobbiamo cercare soluzioni, dobbiamo continuare ad ascoltare, però sarà un ascolto mirato. Significa che dovremo trovare il modo in questo secondo anno, e ci saranno anche delle idee che verranno messe in circolo durante l'estate, idee pratiche, suggerimenti, per coinvolgere alcuni villaggi, alcune persone che sono rimaste e spesso rimangono ai margini, non hanno voce o perlomeno non riescono a farsi ascoltare da noi cristiani. Il Sinodo Universale nel documento preparatorio diceva di prestare particolare orecchio alle donne, ai giovani e ai poveri. Certamente non sono le uniche persone che rischiano di rimanere ai margini, però dobbiamo dire che è vero, forse nonostante tutti i tentativi di rinnovamento, di apertura, è ancora difficile mettersi in ascolto, soprattutto delle donne, dei giovani e dei poveri, ma si potrebbe aggiungere delle persone fragili, di tutti coloro che non mettono facilmente voce in capitolo. La signora che mi ha introdotto, forse Cristina? No. Francesca. Che è stata responsabile scout, saputo. Ma l'ho vista solo da lontano, poi non è che ci vedo tanto. Ha detto che aveva letto questa lettera, queste lettere, questi biglietti dei giovani. Io mi sono chiesto molte volte, ma non ho proprio la soluzione, però credo che sarebbe una domanda da farci: come ascoltare i giovani, le persone fragili, le persone immagini? Perché spesso noi, soprattutto operatori pastorali, abbiamo la tendenza a chiederci come arrivare a, come parlare ai giovani, che linguaggio usare per raggiungerli, ad esempio, quali strumenti. Vero, vero, tutto vero, domande importanti, ma sono le domande seconde, perché la prima sarebbe come ascoltare i giovani, come ascoltare le donne, come ascoltare i poveri, cioè come creare dei luoghi nei quali con i loro linguaggi queste persone si possano esprimere. Voi direte: ma perché le donne? Ce ne sono tante, la maggioranza delle nostre comunità sono donne. Però, come dice spesso il Papa, e non solo il Papa, le donne nella Chiesa hanno ancora un ruolo secondario, una presenza così importante, così decisiva. Se togliessimo le donne dalla catechesi, per esempio, potremmo dichiarare fallimento. Una presenza così bella anche, che però sembra che non abbia voce in capitolo nei momenti in cui si tratta di decidere, di orientarsi, o perlomeno ne hanno poca. Ma io penso soprattutto ai giovani, credo che stiano a cuore a tutti. Tante volte davvero penso che, mi viene in mente quella favola di Michael Ende, Momo, che ha come protagonista una bimba di 108 anni, dice l'autore, naturalmente è una favola, che gira nei vari villaggi e porta una grande saggezza, è un concentrato di sapienza, risolve i problemi. Un giorno si presenta un uomo che ha un grosso problema: il canarino non canta più, e non canta più da tempo. In una favola è un grosso problema questo. E Momo va a casa sua, rimane una settimana con questo canarino, il quale a un certo punto comincia a cantare. E quest'uomo dice a Momo: ma come hai fatto? Io le ho provate di tutte, gli ho detto tante cose, ma non sono mai riuscito. E lei risponde: io l'ho semplicemente ascoltato, non cantava più perché non lo ascoltavi più. A volte penso davvero che la saggezza di Momo possa investire utilmente le nostre comunità. Come creare, questa potrebbe essere davvero una domanda per il secondo anno, dei luoghi nei quali le persone si possano esprimere. Tante volte i giovani non si esprimono attorno a un tavolo in un incontro organizzato. Hanno dei linguaggi diversi, dei linguaggi digitali, dei linguaggi musicali, dei linguaggi artistici, dei linguaggi che ricorrono alle testimonianze, al servizio, forme concrete di servizio. Sono linguaggi diversi, ma non sono meno efficaci rispetto alla parola. Di questa prima priorità, le strade e i villaggi, fa parte anche la possibilità di mettersi in ascolto dei mondi professionali e culturali. Per esempio i mondi dell'arte, delle professioni come i medici, i giuristi, i lavoratori di ogni categoria, gli educatori, gli operatori nello sport. Io ho visto, penso anche qui Don Enrico, che anche in questo caso forse lo schema noi proponiamo qualcosa che gli altri ascoltano non funziona subito. Occorre creare delle condizioni, degli inviti allargati, senza mettergli subito l'etichetta giuristi cristiani, medici cattolici, ma chiamare e lasciare la parola e chiedere anche esplicitamente che cosa domandate alla Chiesa. Secondo voi la Chiesa può dire e dare qualcosa nei campi di vostra competenza? Ci sono esperienze belle anche nel nostro paese che possono essere fatte circolare e possono creare dei luoghi di ascolto. Una seconda priorità. La prima dunque riguarda le strade e i villaggi. La seconda riguarda la casa. Marta accoglie Gesù nella sua casa. Dentro casa comincia a correre avanti e indietro da una stanza all'altra. Maria si ferma sulla soglia, sta seduta e lo ascolta. Siamo dunque dentro la casa. Dentro la casa ci sono però due atteggiamenti piuttosto diversi. Non è che vogliamo contrapporre Maria e Marta come se fossero due figure da opporre. Sono due atteggiamenti, due dimensioni importanti entrambi nella nostra vita: l'ascolto e il servizio. Quel testo però, quell'incontro, ci fa capire che il servizio che non è innestato nell'ascolto cade nell'affanno. Marta, Marta, tu ti affanni e ti agiti per troppe cose. Questo è ciò che Gesù critica. Non critica il fatto che Marta serve, anche perché sarebbe rimasto digiuno altrimenti. Critica il fatto che Marta è affannata nel servizio e dice: Maria si è scelta la parte migliore, cioè il cuore del servizio è l'ascolto. La casa ci richiama le relazioni immediate, il calore dei rapporti umani, l'accoglienza semplice, domestica, quotidiana. E questa è un'altra nota fondamentale dei gruppi sinodali: il desiderio cioè di una chiesa che non sia tanto un'azienda quanto una famiglia, dove si possano curare di più le relazioni dirette che non l'organizzazione di grandi eventi. È anche importante organizzare, la famiglia non deve essere anarchica, ci deve essere un'organizzazione. Se in una famiglia ciascuno arriva all'ora che vuole, ciascuno butta le cose dove vuole, butta i rifiuti in mezzo alla casa, non funziona tanto quella famiglia lì. Ci vuole un minimo di organizzazione, ma è un'organizzazione che nasce attorno alla relazione, all'accoglienza reciproca, all'ascolto, non viceversa, una relazione che nasce attorno all'organizzazione. Questa è un'altra nota, dicevo, fondamentale, che mette in questione tutto il tema del volto di una comunità cristiana. Come è stato pure detto prima, il volto di una comunità che attrae è il volto di una comunità che sa creare relazioni semplici, quotidiane. A volte le nostre comunità, ricordo anch'io quando sono stato parroco, fanno fatica ad accogliere, perché magari hanno una casa in ordine, anche bella, dei bei lampadari, delle belle sale, ma la porta d'ingresso risulta chiusa e chi arriva si trova con l'impressione di essere davanti a un ufficio più che alla porta di una casa. Se c'è la porta di casa spalancata, allora le persone possono entrare e anche compiere dei cammini. Poi vi faccio un esempio. Se la porta di casa è chiusa, la casa può essere anche bellissima, ma non entra nessuno. L'esempio è quello dei cosiddetti ricomincianti. Non è che mi piace molto questa parola, però nella pastorale la usiamo. Cioè c'è il fenomeno, specialmente nei paesi come il nostro, dove la cristianità intesa come sistema non c'è più, c'è un sistema sociale che sostenga la scelta di fede, anzi sistema di solito soffia contro. Ci sono però delle persone che riscoprono la fede e il cammino cristiano da giovani o da adulti, e non sono così pochi, persone normalmente già battezzate, cresimate, che come quasi tutti i cresimati poi lasciano la pratica cristiana, poi magari in occasione del battesimo di un figlio, magari della loro scelta di sposarsi anche in età più avanzata, della prima comunione, della morte di una persona cara, trovano un sorriso, un gesto di accoglienza, una mano tesa nella comunità e ripartono dei percorsi di interessamento, a volte anche proprio di riscoperta della fede. Penso ad esempio ai percorsi che si propongono ai fidanzati, una volta si chiamavano i fidanzati, adesso in genere sono già sposati civilmente, conviventi, ma sono percorsi in vista del matrimonio cristiano. Io ho visto tante volte persone arrivare, soprattutto l'uomo della coppia, con lo sguardo di chi dice adesso mi volete indottrinare, volete puntarmi il dito perché non ho fatto quello che ritenevate voi, se trovano accoglienza, il volto di una comunità che li accompagna senza giudicarli. Io ho visto personalmente dei cammini bellissimi di riscoperta della fede, e anche chi non riscopre la fede o la pratica cristiana se ne va con un'immagine diversa di chiesa rispetto a quella che si era portato dietro da ragazzo, perché magari poi gli era stato detto che tutti erano cattivi, che la chiesa è una matrigna, aveva studiato a scuola tutte le pagine nere della storia della chiesa, quelle belle no, e non ci sono nei libri, per carità, ma quelle brutte ci sono tutte, e quindi si era fatto un'idea pessima. Se trovo una mano tesa, una porta aperta, almeno cambia la sua idea nei confronti della chiesa. Questo secondo aspetto, la casa, pone anche dunque il tema della corresponsabilità dei fedeli, specialmente dunque dei fedeli laici, perché ci sono anche i fedeli preti, i fedeli suore, ma la corresponsabilità di tutti e della formazione, perché non si improvvisa l'accoglienza, non si improvvisa un accompagnamento. Quando si va nel Battistero di Parma, opera stupenda, incomparabile, paragonabile al Duomo di Modena, che cosa succede? Che sulla porta si trova la guida, adesso magari è la guida digitale, ma c'è qualcuno che ti accompagna e ti fa vedere, e diventare guida non si improvvisa. Gli operatori pastorali sono delle piccole guide dentro quella casa che è la comunità, e non si improvvisa. Non si improvvisa nessun operatore pastorale. Certo, non è che si chiede la laurea in teologia a tutti gli operatori pastorali, e forse neanche alla maggioranza, ma si chiede una maturità umana e un senso di chiesa. Uno non è il funzionario specializzato che quando arrivi in parrocchia ti fa il certificato oppure ti porta la comunione a casa. Qualsiasi compito, servizio, ministero nella comunità, dal catechista al ministro dell'Eucarestia, da chi anima i canti a chi serve la messa, da chi opera nei centri di ascolto Caritas a chi magari dà una mano semplicemente per le pulizie, dà un volto di comunità, contribuisce al volto della comunità, lo rende accogliente oppure allontana. Questo è un secondo aspetto che in un certo senso riguarda noi, cioè noi operatori pastorali ci mettiamo in questo anno davanti alle persone e diciamo: che cosa ci chiedete per essere accoglienti in questa casa? Ci sarà chi dice: a me non interessa niente, vado dritto, va bene. Ci sarà però anche chi dice: io da una comunità vorrei. Terza priorità è la priorità che ruota attorno lo dico così poi mi spiego, alle strutture, è venuto fuori sostanzialmente in tutte le sintesi diocesane una richiesta per una dieta, non alimentare ma pastorale, uno snellimento, ma non vuol dire dismettere quello che noi abbiamo, facciamo e siamo, vuol dire renderlo più agile, per evitare che le nostre strutture procurino affanno più che gioia. Torniamo a Marta. Luca usa la parola servizio e il verbo servire, diaconia, diaconeo. Il testo dice che Marta era distolta dai molti servizi e poi che sgrida un po' Gesù. Dille che mi aiuti a servire. Potremmo dire Marta è una diaconessa molto pratica. L'affanno ci prende quando le cose da fare, le strutture da gestire, le tradizioni da conservare prendono il sopravvento sul loro stesso significato, che è quello di far crescere la comunità. Questo è un problema che a volte affligge anche i preti, i vescovi, che sono spesso oberati da tante questioni burocratiche, procedurali, economiche, gestionali, e difficilmente si libera uno spazio per poter adeguatamente annunciare il Vangelo, incontrare le persone, accompagnare dei percorsi spirituali. Io lo dicevo nell'assemblea della CEI, sono stato molto colpito da questo fatto. Negli ultimi 2-3 anni ho incontrato per vari motivi diversi gruppi di seminaristi, un po' in varie parti del nostro paese, e quando ho potuto, sia a singoli che a gruppi, ho fatto questa domanda: cos'è che temi di più per il tuo futuro? Se l'avessero fatta a noi 40 anni fa, 50 anni fa, quando eravamo seminaristi, noi avremmo detto probabilmente i problemi affettivi, oppure i problemi di sintonia pastorale. Adesso la maggior parte dice i problemi gestionali, perché vedono questa massa di strutture e se non c'è una vera corresponsabilità, una capacità mirata, certo fondata, di delega, un assumere insieme anche il coraggio della verifica, si rischia veramente di rimanerci oppressi. Quando sono diventato parroco l'ultima volta, sono stato parroco per 2 volte, a distanza di qualche anno, il vescovo di allora, che adesso è tornato in diocesi a Modena, perché è di Modena, Don Lino Pizzi, disse: questa parrocchia non ci sono soldi, quindi, che per me era anche meglio perché non riesco molto a gestire, non ci sono debiti, c'erano 3.000 euro sul conto, li abbiamo spesi per il funerale del parroco, però devi accompagnare la costruzione delle sale parrocchiali. Già mi trovavo un po' in difficoltà perché era un progetto di oltre 1 milione di euro, no? Partendo da zero non è il massimo, comunque la gente era generosa, se non che però mi trovai dopo 2-3 settimane dalla nomina una lettera da una certa banca di Trento che mi informava che era stato acceso un mutuo qualche anno prima e c'erano ancora da coprire 300.000 euro e non lo sapeva neanche la curia, neanche il vescovo, e quindi mi trovai per 6 anni impegnato nella costruzione delle sale parrocchiali, cosa che ho fatto con gioia. Poi sono state inaugurate 3 mesi dopo che io ero già a Modena, vabbè. Non ho visto quindi l'inaugurazione, ma ho visto il crescere anche della comunità attorno a questo desiderio, Però credo in 6 anni di avere passato più tempo negli uffici della curia, del comune, dei geometri, degli architetti e degli ingegneri, piuttosto che in canonica. A volte mi chiedo, ma questi servizi che affannano sono tutti così necessari? Bisognerebbe trovare il modo, questo non dipende da noi, però è importante, se il popolo di Dio tutto intero ha una sensibilità su questo, trovare il modo anche dal punto di vista del diritto canonico, civile, penale, di rendere più sopportabile, sostenibile questa situazione. Poi ci sono altre strutture, Papa Francesco nel numero 33 di Evangelii Gaudium, numero un po' pepato, dice che una delle frasi più sbagliate che diciamo noi cristiani è: si è fatto sempre così. Non perché quello che si è fatto è automaticamente sbagliato, spesso si è fatto e si fa con delle motivazioni belle, vere, grandi. Si tratta però di vedere se oggi tutto quello che si è fatto si debba rifare uguale o se occorra trovare nuove forme creative. E i cristiani su questo non sono mai stati indietro. Io mi irrito un po' quando sento dire la Chiesa arriva sempre dopo. Perché non è vero che la Chiesa arriva sempre dopo. Non voglio fare una facile difesa, ma se noi studiamo davvero la storia della Chiesa, che non è solo la storia delle successioni dei papi, questo è un aspetto della storia della Chiesa, ma non è il più importante, è la storia vissuta del popolo cristiano in tutte le sue componenti, noi ci rendiamo conto che i cristiani spesso sono arrivati prima. Le università sono nate attorno alle cattedrali, gli orfanotrofi, gli ospizi, gli ospedali sono nati da intuizioni di cristiani e cristiane che si rendevano conto di questa necessità. Nei tempi più recenti, le comunità di recupero dei tossicodipendenti sono nate spesso addirittura da preti che hanno avuto questa intuizione che si è poi tradotta in esperienza. Non è vero che la Chiesa arriva sempre dopo. Su alcune cose deve maturare delle idee perché le vuole pensare bene, deve fare delle esperienze, ma i cristiani quando sono evangelici hanno delle antenne molto sensibili per cogliere i segni dei tempi. E allora anche i nostri padri, i nostri nonni e bisnonni che hanno realizzato delle strutture materiali ma anche pastorali, spirituali, lo hanno fatto perché sono arrivati prima. Adesso bisogna vedere se è possibile verificare, rivedere, rilanciare quelle strutture in altro modo o costruirne di nuove. E ripeto, non solo quelle in muratura, ma quelle che riguardano la nostra vita pastorale, gli organismi pastorali, i gruppi, i movimenti, le associazioni, le congregazioni, le confraternite, le strutture spirituali, dalle processioni alle feste, tutto questo, ripeto, non va affatto buttato via, va revisionato alla luce di quello che oggi ci viene chiesto, proprio per non rimanere ancorati al passato, ma per essere sempre pronti a cogliere ciò che lo Spirito ci dice. E chiudo con questo. L'esperienza sinodale, di cui ho detto 3 priorità attorno a queste immagini, cui ci dovremmo ascoltare un secondo anno, cioè la strada e il villaggio la prima, la casa la seconda, le strutture direi che non provochino affanno la terza, non so se saranno proprio queste le priorità su cui ascoltarci, ma mi pare che si stiano delineando. In questo manca l'essenziale. Io ho dato per scontato che quando si dice cammino sinodale non ci si riferisce a noi che ci muoviamo e ci spostiamo da un posto all'altro, ma ci si riferisce al cammino che il Signore fa con noi e che lo Spirito continua a fare con noi e che ha il suo modello. Immaginate un po' dove? Qual è il modello del Sinodo. Il modello del Sinodo è la celebrazione eucaristica, che infatti si chiama sinassi, che contiene sempre la parola syn, cioè con, perché attorno all'Eucarestia noi riceviamo la parola, la ascoltiamo, rispondiamo alla parola nella preghiera, noi riceviamo il sacrificio del Signore, lo assumiamo e cerchiamo di tradurlo in vita come comunità. Non siamo una somma di singoli che va ciascuno alla propria messa, formiamo assemblea con compiti diversi, c'è chi presiede, c'è chi serve, c'è chi partecipa rimanendo al suo posto, con vite diverse, provenienze diverse, situazioni morali, spirituali diverse. Questo è il sinodo, non attorno a noi per guardarci in faccia, ma attorno alla parola e al sacrificio di Gesù per accoglierlo. Questo è l'essenziale. Poi noi cerchiamo delle modalità per rinnovarci, la strada, il villaggio, la casa, le strutture, per essere più snelli, per cercare di abbandonare la carovana delle nostre sicurezze con tutte le cianfrusaglie e mettersi lo zaino con l'essenziale, ciò che ci sta dentro, per poter camminare speditamente. Io mi fermo qui e apriamo il dialogo. Chi è sveglio magari di una gomitata al vicino, chi vuole può dunque fare domande, se ho capito bene, attraverso un foglietto.
Esatto. Allora, grazie intanto davvero.